Welcome back to the Italian Escape for our second season. Together with me is Gabriele.
Ciao a tutti.
So for today, we'll be talking about something special and serious at the same time. Maybe you have heard about it in the news about Italy this past few weeks. It's about...
Di cosa si tratta non è facile dirlo, ma forse potremmo iniziare raccontando l'episodio.
Sì, certo. So, way back, we recorded this podcast with a friend of mine who was my ex-colleague in my previous job, Alice De Ferrari. So, she's a Milanese and she is a project manager during the day. Also is a mother of two kids, and as a passion of hers, she pushes for gender equality, and that's why 1 year ago she decided to do this master's from Fondazione Brodolini on gender equality and diversity management. So after having finished the master's, we grabbed this opportunity to go to Milan and talk to her more about the gender equality or inequality that's happening in Italy. And funny enough, we talked about the gender inequality that might be present in the Italian language. And this is related to the news that's been spreading around in Italy for the past week.
Sì, esatto. Come alcuni di voi forse saprà, recentemente in Italia è stato eletto il nuovo presidente del Consiglio. Sort of Prime Minister of Italy. E è stata eletta per la prima volta una donna. E fino ad ora i presidenti del Consiglio sono sempre stati chiamati il Presidente del Consiglio perché erano tutti maschi, uomini. Per la prima volta adesso è una donna. E secondo le regole grammaticali si dovrebbe chiamare in due modi possibili: la Presidente del Consiglio oppure la Presidentessa del Consiglio. And here there's already a bit of discussion whether the proper name would be Presidentessa or Presidente. But instead, the Prime Minister of Italy, so Giorgia Meloni, lei ha scelto, lei chiede di farsi chiamare il Presidente del Consiglio, which is grammatically wrong, because it's a wrong article. And now there is a debate about whether this is because she's a lack of confidence, or rather because she is... She wants to somehow fight gender inequality. And funny enough, we discuss about this topic in this interview with Alice. And so we thought this was the perfect time to bring this episode up and have a little chat, an introductory chat with you about this. And then you can listen to the whole interview in
Patreon.
Italian, yeah, and that will be available on our Patreon profile.
Yeah, so unlike the other previous interviews, this one was a bit particular because it was also one of our first interviews and it was 90%, 80% in Italian. So for people who want to challenge themselves and to dive deeper into the topic of gender inequality in Italian, like intermediate Italian, this is your great opportunity to do so. And you can do that by signing up in Patreon. We'll be putting this up for free, but for our possible long version interviews with other guests, we will be putting up the other interviews only if you sign up through our Patreon. Okay, so
let's dive into it.
Yeah.
So we'll try to summarize briefly the major topics that we discussed during the interview and give a bit of comment in our mixed context switching Italian and English, right?
Sì, okay. Certo.
So the first point we can discuss is this. So it's about how language defines gender inequality. Per me, personalmente, la correttezza grammaticale è superiore a qualsiasi questione di genere. È un po', è la mia opinione personale e non tutti sono d'accordo con me, giusto Angie?
Lo so, tanti non sono d'accordo con te, soprattutto tante donne. Well, I'm really in the neutral side, I tend to be like Switzerland, as some of my friends would notice by now. I understand also like grammar-wise, it is important to follow the rules, but at the same time, I understand the frustration of women, like Giorgia Meloni, I guess, in this case, of being sidetracked or pushed aside or not being taken seriously for their role in politics, in medicine, in the industry, and so on. So I understand that they're going to say, oh, I have to be called la presidente, no, il presidente, rather than la presidente. And it's just weird because Italian has this tendency to go feminine and masculine, not really neutral cases. And when I was studying Polish, there was a lot of neutral cases. Like, there were a lot of words that were neutral. So even my Polish teacher, funnily enough, made a joke like saying, oh, we were so advanced that we even have the neutral case.
Well, funny enough, in Latino, che è la lingua da cui l'italiano deriva, c'era il neutro. Si è poi perso negli anni e tutto ciò che era neutro è diventato maschile, sostanzialmente. Ma l'uso della lingua come strumento di uguaglianza o disuguaglianza di genere è solo uno dei tanti aspetti che abbiamo discusso nel podcast, nell'intervista con Alice. Diciamo, forse un tema che è comune a tutti i punti che abbiamo discusso è l'interpretazione delle differenze. What I mean is that there are basically two ways that differences can be interpreted and in the context of gender inequality. So they could be a tool to make the society richer, but they can also be a tool to segregate and divide. And the most common interpretation that apparently discussing with Alice rises from the community of people who study gender inequality is that most recently differences between male and women has been used much more as a tool to segregate and somehow penalize women rather than a way to highlight the richness that they can add the table by being different. And this is really a serious debate. Io personalmente credo che le differenze debbano essere uno strumento di ricchezza e che bisogna trarre valore da queste differenze piuttosto che eliminarle per rendere tutto uguale. Però è la mia opinione e ce ne sono altre. È un tema molto delicato. A volte però la situazione non è così complicata. Mi ricordo, ad esempio, un esempio che è emerso, di cui si è discusso durante l'intervista, è quello dei bagni.
Yeah.
Do you remember, Angie?
Yeah, so this was based... Well, this was mentioned because it was also written in a book, which I will put in the show notes. It's one of the best cited books, nonfiction books on gender inequality. And it's about how the bathrooms were not designed optimally for women, but were optimal for the men. So if you have a bathroom that has the same number of toilet seats and whatnot for both sexes, people notice that the women stay in the toilet longer. And so they concluded that women just take longer to go to the toilet. But they don't understand that the women's needs are different from that of a man, because who knows, they need to stay longer because they had further complications that I'll not mention in the podcast. But as you can imagine, if you have a mother or a sister or a girlfriend or whoever, or if you're a girl, you would know that you need to take a bit more time in the toilet sometimes. And well, for men, it's not just about the toilet seats. They also have, what do you call that?
In Italiano si chiamano urinatori.
So those, you know, urinary stands that you can go to and you don't have to sit on. So there's quite a difference for, like, you know, the needs not met in this case.
Sì, questo è un bel esempio di quando le differenze non possono essere eliminate. Cioè, non si può dire, ok, facciamo i bagni per le donne e i bagni per gli uomini uguali, perché in questo modo siamo giusti, equi. No, in questo caso, se si fanno i bagni uguali, si è iniqui. So not fair. So we have to respect the differences. And this is just another case. But there are, during the interview, we discuss many, many examples. And the overall landscape of gender inequality in Italy is not that bright.
That's true.
Ci sono ancora tanti casi di disuguaglianza di genere e purtroppo le donne e le loro esigenze non sono gestite bene in questo paese, in Italia, però c'è il desiderio, secondo me, da parte dell'Italia e degli italiani di migliorare su questo punto.
Speriamo.
C'è molta, secondo me, sensibilità, soprattutto nelle nuove generazioni. But it's really not that easy. And in the interview we also discussed a bit what can be done, also what should be done in terms of education and in terms of research, and also in terms of the associations that are trying to make gender equality a reality in Italy.
Or should I say, like, you know, to give women equal chances, opportunities to thrive in this society today. I think that's the case.
Yes, and like, it's a matter of equality of opportunities, which is definitely not granted today. And yet, I think that gender inequality in Italy is still much lower, so we're much more fair than many other countries, because there's still some welfare, good welfare for women, even though there are for sure countries that really outperform us when it comes to gender equality. Per esempio, abbiamo parlato dell'approccio alla maternità, alla gestione della maternità, delle ferie pagate, diciamo, so the paid time off durante il periodo di maternità, sia per il padre che per la madre. E anche questo è stata una discussione interessante Abbiamo confrontato la situazione in Italia con quella in paesi più avanzati sul welfare, come i paesi del Nord Europa. We also discussed how we are trying to improve how the paternity leave was extended recently, and we discussed about this. And we also discussed about, and this is something that I really care about, how the different approach to life of women, the different perspective that women have, can really provide an added value in society and in the workplace. Do you remember? What do you think of that? What did you like the most of the points that we discussed?
For me, I think what I liked was that I get to see like more the personal stories or like the data behind gender inequality in Italy. I did not think it was this bad in Europe. I think it's not one of the best when it comes to gender inequality. And I also like the part where we talk about the language, of course. And how migrant women actually thrive, even though it's just a small part of the conversation. Like how they try to make ends meet, because normally migrant women would actually work, at home as a caretaker for the family, or they care for other families or become a badante caring for the older people. Like, they're not really the ones in the spotlight. And only on those rare occasions do these migrant women go the extra mile. But that only is more like obvious for like the second generation immigrants, let's say.
Sì, diciamo che è emerso un fatto già noto. So, we highlighted the already well-known fact, cioè che la disuguaglianza, the inequality, è sempre più forte in quelle fasce di popolazione, so in those parts of the society, che sono più povere. E gli immigranti tipicamente sono più poveri e quindi subiscono in maniera più intensa, più forte, gli effetti negativi della disuguaglianza di genere. Questo è vero un po' per tutte le disuguaglianze, ma è particolarmente fastidioso, secondo me, quando diventa una questione di genere e quando purtroppo succede ancora spesso che le donne sono disposte, sono costrette a rinunciare alla loro carriera, alle loro aspirazioni, they have to give up their dreams just because their social class is too poor to be able to afford it. So I would say there are a lot of very interesting points that we discussed in this interview. We just wanted to give you a short recap and summary for those of you who doesn't feel confident enough to listen to this long interview in Italian. But if you feel up to the challenge, we definitely recommend you to go and listen to learn more about Italy and about a very hot social topic.
Yeah. And I really recommend you to have a pen and paper with you, because it was also not easy for me when I was trying to go over through the conversation again and again. So, buon proseguimento, diciamo, o how do I say it? Like,
Buon ascolto.
buon ascolto,
Buon
ok?
ascolto and let us know what you think of it. Of course, as usual, you can reach us at the Italian Escape Podcast at gmail.com.
And hopefully you would like this episode. Ciao!
Ciao. Ok, allora, avevo
Oggi siamo qua con Alice,
Sì.
una nostra amica e tua ex collega Angie.
Certo, da quando stavo lavorando ancora con un'azienda di comunicazione, sì.
E siamo qua perché Alice ha deciso di intraprendere gli studi sulla gender inequality. Cosa che ci ha colpito e incuriosito abbastanza da voler appunto avere una chiacchierata con lei sul tema. E quindi forse la prima domanda che ti facciamo è perché hai deciso di studiare la gender inequality?
Ciao Angie, ciao Gabriele, grazie per avermi invitato e grazie per questa domanda. Diciamo che tutto è nato ormai 5 anni fa quando sono diventata mamma, perché diventare mamma alla maternità mi ha fatto scoprire il potere della sorellanza, quindi conoscere altre donne, avere il supporto di amiche con cui confrontarsi, che è una cosa che poteva esserci anche prima, ma nella mia esperienza non c'è stata o c'è stata in parte. E poi dall'altro lato, diciamo, il fatto che la maternità mette in luce, mette sotto una lente di ingrandimento i rapporti con gli uomini, evidenziando un po', gli stereotipi e di conseguenza anche le diseguaglianze che le donne di fatto subiscono, e la maternità è un momento cruciale della storia di una donna. Dopodiché ho iniziato a seguire su Instagram alcuni profili che parlavano di maternità e di femminismo anche, e in particolare mi piacerebbe citare quello di Natalia Levinte, che è una mamma paladina delle mamme, che cerca un po' di smontare tutti gli stereotipi di genere, in particolare legati alla maternità. E poi ho letto il libro che per me è stato life changing. Il libro si chiama Invisible Women di Carolina Criado Perez. E in pratica racconta come il mondo sia costruito a misura di uomo e come le donne siano in realtà considerate come l'anomalia rispetto all'uomo. Quindi faccio degli esempi stupidissimi: il giubbotto antiproiettile non considera il fatto che l'anatomia femminile è diversa, banalmente c'è il seno, e quindi non sono disegnati per una donna, sono solo più piccoli rispetto a quelli di un uomo. Di conseguenza le donne che indossano un giubbotto antiproiettile più spesso vengono colpite e muoiono. E questo aspetto, questo è proprio solo un esempio, ma ci sono in questo libro infiniti esempi di come le donne subiscano queste ineguaglianze in tutti gli ambiti. Cioè, non è che gli uomini sono cattivi, è che il mondo è stato disegnato così. E le donne di conseguenza sono vittime in tantissimi aspetti di questa cosa. E quindi l'ultimo passaggio del mio percorso è stato quello di decidere di studiare un po' più approfonditamente questo ambito, e quindi ho fatto questo master della Fondazione Brodolini, che è una fondazione che in Italia sono più di 10 anni che tiene questo master, e che mi ha permesso di conoscere un po' in modo più a 360 gradi gli aspetti legati al genere e tutte le intersezionalità, quindi il fatto che le donne siano una minoranza, anche se non è così in realtà, perché siamo a metà del mondo, ma poi tutte le altre minoranze che si aggiungono all'essere donna sono ulteriormente più svantaggiose. Quindi una donna lesbica, una donna con una pelle di un colore diverso dal bianco, una donna con un background migratorio, o più di queste cose insieme, cioè più si sommano, peggio è per la donna in questione. So, out of curiosity, like, how's the maternity experience in Italy? Like, could you maybe elaborate a bit more? Allora, la maternità in Italia è un momento difficile per le donne perché mancano totalmente le leggi a supporto della maternità, che in realtà dovrebbe chiamarsi genitorialità, nel senso che è vero, è la donna che tiene nella pancia il bambino per 9 mesi, e se vogliamo aggiungere anche un po' di tempo, è la donna che lo allatta, però, se si sente di farlo. Però il bambino è figlio di un padre e una madre, e quando c'è il padre, quando il padre vuole partecipare, di fatto le leggi al momento non glielo consentono, e la cultura italiana glielo consente ancora meno, nel senso che gli uomini hanno un congedo parentale molto corto, ma anche quando c'è e anche quando ci sono i permessi, spesso i padri sul lavoro non prendono questi permessi, di fatto non partecipando con la madre ai primi mesi del bambino, partecipando meno alla crescita di questo bambino, alla cura, quindi anche all'educazione, a tutta la fatica che una donna fa, e quindi la donna si trova sola, isolata, Sola nel senso che è vero, sei col tuo bambino, ma se non hai un gruppo di supporto, quella che io ho detto, la sorellanza, la donna si trova proprio in solitudine. È un momento che può essere difficile. E l'uomo in tutto ciò, il padre in tutto ciò, dovrebbe esserci al 50%, e invece spesso non può esserci. E questo è il grande tassello che cambia le cose in Italia rispetto ad altri paesi. Penso per esempio alla Svezia e alla Spagna, che entrambi hanno equiparato i congedi parentali. Quindi in Svezia e in Spagna l'uomo prende tanti mesi quanti la donna, pagati al 100%. In questo modo non c'è neanche la scelta di dire: ma il tuo stipendio, che quasi sempre quello degli uomini, è più alto, il tuo stipendio è più alto, quindi prendo io il permesso perché così l'income che si riduce è quello che è già più ridotto. E quindi l'equiparare la paternità, la maternità e la paternità tra i due genitori è l'unico tassello che permetterebbe alle donne di poi non venire discriminate sul lavoro, rientrare al pari degli uomini dopo un periodo di pausa, e quindi doversi reinventare o ritrovare il proprio posto o cambiarlo, ma allo stesso modo tra uomini e donne, mentre adesso sono solo le donne che tornano dal lavoro e poi il loro lavoro non c'è più, il loro lavoro è stato demansionato, il loro lavoro è cambiato, o magari c'è, è lo stesso, però l'ambiente è ostile perché non trovano un ambiente capace di accogliere, le necessità di una donna, di una madre, che sono quelle di occuparsi della famiglia con gli imprevisti, le malattie, tutte le menate che ci sono. E quindi l'abbiamo visto anche con la pandemia, l'occupazione femminile è crollata proprio perché nel momento in cui i bambini erano in casa, chi doveva occuparsene è stato principalmente la figura femminile della coppia.
Ma secondo te, Alice, quanto contano le leggi e quanto invece conta la cultura italiana? Perché...
Questa è una bellissima domanda ed è stata più volte dibattuta anche nel master. In realtà sono entrambe fondamentali le cose. Faccio un esempio che non c'entra niente col genere, con la maternità: la cintura di sicurezza. Non so com'è stata la tua infanzia, Angie, ma per noi, penso anche per Gabriele, quando eravamo piccoli ti dicevano di mettere la cintura di sicurezza, ma non era un obbligo, quindi tantissimi non la mettevano. Dietro non si metteva quasi mai in macchina, davanti molti adulti non la mettevano. A un certo punto, non mi ricordo quando, ma più o meno ero adolescente, è diventato obbligatorio. Adesso, tuttora, alcuni che erano adulti all'epoca, quindi diciamo gli anziani, magari fanno un po' di più difficoltà a metterla, però di fatto la mettiamo tutti, anche perché la macchina inizia a fare bip bip quando tu non hai la cintura di sicurezza. Adesso invece per la mia generazione è impensabile non mettere la cintura di sicurezza. Per me è la prima cosa che faccio quando entro in macchina, anche se magari non sto partendo, la metto. E quindi questo è stato un cambiamento che è avvenuto grazie a una legge, ma anche nel momento in cui c'è stata la legge c'è stata una forte campagna pubblicitaria di comunicazione, quindi di, diciamo, cambiamento culturale. Quindi le due cose vanno sempre di pari passo. Se tu fai una cosa culturale ma non imponi un obbligo, quantomeno in Italia, non cambia niente. Un esempio di questa cosa sono, no, le quote rosa. La legge Golfo Mosca ormai è quasi 10 anni che è attiva, e è una legge che impone che i consigli di amministrazione abbiano una quota di donne nel loro consiglio di amministrazione. È vero, adesso è passata dal 7% 10 anni fa, il numero di donne nei consigli di amministrazione, al 37% in 10 anni. Quindi piano piano si sta cambiando. Però la legge ha imposto questa cosa. La cultura e basta non l'avrebbe fatto, perché la cultura è più lenta, ha un sacco di freni, ha un sacco di ostacoli, e quindi le due cose sono entrambe necessarie.
Io ho l'impressione che in generale nel mondo del lavoro in Italia ci sia una notevole difficoltà a avere delle forme di collaborazione di lavoro che non siano il tempo pieno in ufficio in generale. E questo problema legato alla maternità e alla paternità, che non c'è di fatto, sono 10 giorni
Dieci,
adesso,
sì.
solo
Tre.
recentemente, perché prima erano 4. Ok, ancora meno. E è secondo me un esempio in realtà con i problemi che abbiamo con lo smart working. E se, nella mia opinione, anche un po' relativamente alla fine della vita lavorativa, cioè questa idea che una persona debba essere super efficiente fino a 67 anni e poi di colpo vada a zero. invece di pensare a forme di collaborazione che cambiano nel tempo anche in base a quello che la persona può dare in quel momento. Io penso, e poi volevo chiederti la tua opinione su questo punto, che in generale si faccia molto l'errore di considerare il contributo delle donne e degli uomini identico. E quindi così facendo si perde, secondo me, l'opportunità di considerare invece il valore aggiunto che dà la differenza. E pensare che in un team dove ci sono sia uomini che donne, i contributi sono diversi, si arricchiscono a vicenda. Cosa ne pensi tu di questo?
Allora, diciamo che ci sono due domande nella tua domanda. La prima è relativamente alla flessibilità. E effettivamente la pandemia ci ha fatto scoprire, a molti di noi che non lo conoscevano già, il mondo della flessibilità, cioè quello di poter lavorare da casa e quindi ridurre per esempio gli spostamenti e anche quello di poter lavorare meno ore perché di fatto c'era bisogno di occuparsi anche della prole. E questo in realtà senza di fatto impattare sulla qualità del lavoro e la quantità del lavoro, nel senso che non è scritto da nessuna parte che solo 8 ore al giorno ti rendano produttivo al 100% e se ne lavori 6 non riesci a combinare niente. Anzi, ci sono sempre più esempi nel mondo anche della settimana di 4 giorni. La cosa necessaria è capire che va trovato un equilibrio tra lavoro e famiglia, che entrambi fanno parte della vita, quindi non è un work-life balance, ma è un work-family balance, che è necessario affinché le persone possano vivere meglio. Perché se io mi guardo da un po' più lontano e vedo la quantità di anni che devo lavorare, come dici tu, fino a 65, 67, 100% e poi di botto zero, mi sembra una fatica, una montagna gigantesca. La mia fortuna, parlo personalmente, è che essendo una libera professionista posso organizzarmi molto, in modo molto flessibile. Quindi io personalmente lavoro meno ore e mi posso organizzare il tempo come voglio, che è una ricchezza incredibile, non tornerei mai indietro. Io avevo un contratto a tempo indeterminato prima, a cui ho rinunciato, però al tempo stesso, se penso di nuovo alla pensione, che mi sembra lontanissima, ma in realtà bisogna pensarci oggi, di fatto le donne che sono le principali, quelle che più probabilmente avranno un part time nella coppia, di fatto stanno risparmiando meno, stanno accumulando meno pensione e probabilmente affronteranno problemi di povertà in anzianità, in età avanzata. Quindi anche laddove ci sembra che ci sia una scelta libera, come nel mio caso, che sono una persona flessibile, che ha potuto scegliere di dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi bambini, e l'ho fatto io perché guadagno meno di mio marito, come è ovvio in Italia oggi, di fatto, anche se sono contenta di questa cosa e mi godo i miei bambini, sto guadagnando meno e ok, adesso sono felice con mio marito, ma il rischio di qualsiasi cosa che possa succedere in futuro non mi mette al sicuro rispetto a questa scelta che ho fatto. Quindi fate un piano di accumulo, donne, e sappiate che cos'è l'economia, perché è fondamentale. L'altra domanda che gli hai fatto invece era sulle differenze tra uomini e donne, ma in realtà le differenze in generale. Cioè, quello che ho imparato in questo master è che qualsiasi diversità porta ricchezza. È vero che gli uomini e le donne non sono uguali e che quindi anche la loro produttività è diversa, ma il modo di pensare di uomini e donne, ma anche di persone che hanno avuto esperienze di vita diverse, quindi background migratorio, disabilità per esempio, possono essere portatori di punti di vista incredibilmente arricchenti per l'azienda. Infatti una delle grandi frasi del mio master è proprio che assumere per esempio una persona disabile nel proprio team, proprio perché la persona con disabilità ha dovuto nella vita cercare delle soluzioni alternative perché le soluzioni normali per la sua disabilità non funzionavano, è una persona che trova quasi sempre un problema, una skill di problem solving più allenato di altri. E quindi la diversità porta sempre ricchezza in qualsiasi ambito.
È però diciamo, sono d'accordo con te, ma spesso fare questo ragionamento è molto delicato, è abbastanza pericoloso, perché è facile essere fraintesi in realtà in questo caso maschilisti, ma in altri contesti di altre differenze si potrebbe essere considerati razzisti, per esempio. È strano come è così difficile in Italia, ma credo anche in altri paesi, parlare di diversità. C'è molto la tendenza a voler risolvere il problema delle diseguaglianze, uguagliando tutto in un certo senso. È molto impegnativa come cosa e, le persone stesse poi, che sono oggetto, diciamo, di diseguaglianza, a volte sono loro stesse a voler essere considerate identiche e quindi diventa anche difficile fare un ragionamento che parta dal hai delle differenze, delle specificità, cerchiamo di sfruttarle al meglio, perché si tende, c'è sempre molto il rischio di essere considerati appunto discriminatori. Tu hai, secondo te qual è il modo migliore di affrontare queste situazioni per disinnescare un po' questa bomba?
Guarda, hai toccato un punto cruciale, quello che la diversità va valorizzata e non appiattita. C'è una vignetta che è difficile di spiegare le vignette, ma ci provo. C'è una vignetta che spiega che che fa vedere tre bambini di età, altezze diverse che cercano di guardare oltre a una staccionata, una partita di calcio. E se tu metti a loro una cosa per aiutarli a guardare oltre la staccionata alta allo stesso modo, quello più alto guarderà, quello più basso comunque non ci arriverà. E invece se gli metti una scaletta, il più alto starà in basso, il più basso starà in alto e tutti e tre potranno vedere. Quindi è proprio nel valorizzare le differenze, quindi aiutare chi parte svantaggiato, chi ha una difficoltà, chi ha una storia diversa, non può partire nello stesso punto di chi invece ha la vita spianata perché è un bianco maschio, per esempio. Faccio un esempio che non c'entra niente, poi torno sulla tua domanda. Un grande esempio di questo aspetto dell'eguaglianza sono i bagni. Perché nella coda, nei bagni femminili c'è sempre la coda? Perché si è pensato di farli uguali, cioè, dato uno spazio, nel progettare un bagno io faccio 50% femmine e 50% maschi. Questo sembra equo, ma non lo è, perché le donne fanno la pipì più a lungo. Vanno più spesso in bagno perché hanno il ciclo, quindi banalmente una volta al mese vanno più spesso in bagno e si devono cambiare l'assorbente, eccetera. Si truccano, mentre gli uomini non usano lo specchio per truccarsi, di solito. Le donne più spesso degli uomini sono accompagnatrici di bambini, di disabili, di anziani, quindi stanno più tempo in bagno. Quindi, inoltre, a parità di metri quadri, le donne usano solo le toilette chiuse, gli uomini hanno le toilette chiuse e gli orinatoi, quindi di fatto gli uomini hanno molte più possibilità
Era una
spaziali.
tecnologia specifica per loro.
Esatto, e hanno anche meno tempo da passare in bagno, quindi di fatto gli uomini non hanno una coda e le donne sì. Quindi una cosa che sembra equa, 50-50, non lo è di fatto perché non valorizza la effettiva diversità fisica e di costume, diciamo. Quindi per tornare alla tua domanda, nel caso delle persone, per esempio in un ambito lavorativo, l'unico modo per favorire una inclusione e una condivisione che promuova l'uguaglianza è quella di chiedere alle persone come vogliono essere trattate. Per esempio, nel caso delle persone che vengono assunte perché sono disabili e c'è una percentuale di persone che devono essere disabili in ogni azienda. Non vanno trattate da disabili perché sono assunte perché sono disabili, perché non è quella la vera motivazione. Probabilmente hanno un talento per cui sono state assunte, hanno delle capacità e quindi la loro disabilità può voler non essere riconosciuta, oppure può voler essere riconosciuta, ma non necessariamente quella persona ne vuole parlare. E bisogna chiedere a ogni singola persona, in realtà, è l'unico modo per essere veramente inclusivi. Il rispetto è la prima regola. Quindi rispettare quello che la persona vuole è il modo migliore per capirsi, per far sì che ci sia un ambiente amichevole per quella persona per parlare delle sue problematiche o delle sue sensazioni, di come vuole vivere. Faccio un esempio. Le persone eterosessuali sono abituate a parlare della loro vita costantemente. Senza preoccuparsi, io parlo di mio marito, dei miei figli, dando per scontato che io sono eterosessuale, per me è normale. Molte persone omosessuali, invece, nell'ambiente lavorativo non si sentono libere di parlare della loro vita. Quindi, la maggior parte del tempo nascondono una parte fondamentale della loro essenza. se non si sentono libere di condividerla, questa cosa, le loro energie saranno tutte concentrate sul nascondere tutto quello che fanno nel loro tempo libero, tutto quello che è la loro vita fuori dal lavoro. Quindi la chiave è creare un ambiente che sia amichevole e pronto ad accogliere qualsiasi diversità, in modo che la persona che vive una diversità si senta libera di parlarne e di decidere, spiegare come vuole essere trattata.
What do you think, Angie, on this?
Oh, I think I strongly agree with this one because I think if you generalize something, you have a bigger chance of justifying the stereotype. So, for example, there's that stereotype of women needing the bathroom too long. Like they drag people down, they drag the men down when it comes to time schedule. But the thing is, because of the way they design the bathroom, for example, it makes it harder for women to use the bathroom compared to the men. So giving a generalization of how the men think and for like normal people think when compared to like disabled women, you justify all the stereotypes saying, oh, the disabled people are not that good, women are not that good, so on and so forth.
You know, I think we should also ask more. Like oftentimes people, I think, don't ask because they don't want to be rude, but sometimes it wouldn't hurt to ask a woman in this case, why does it take you so much longer to stay in the bathroom? Because sometimes we just assume stuff. Like we think they just go there and have like a tea party or something.
No, but I think the question we should ask is, why do people, like specifically in this case, men, hesitate to ask, like, are there like things that hamper them, or like, because I really like you're Gabriele, you're very open, but you're not an ordinary man. So maybe, I don't know, maybe Alicia, maybe you know if there are reasons why men don't really think about it, or
perché non gli interessa, perché non, a parte dover aspettare la moglie che è in bagno per troppo lungo, di fatto gli uomini chiedere questo genere di domande significa aprire una sfida allo status quo, e lo status quo è lo status in cui loro sono privilegiati. Quindi decidere che una serie, per esempio, di quote devono essere per le donne, una serie di persone devono essere diverse da loro, significa togliere posti a loro nella loro mente. Non significa arricchire la diversità, arricchire anche l'azienda, per esempio, in ambito lavorativo. E quindi gli uomini non hanno alcun vantaggio a cambiare le cose. In realtà questo era vero nel passato. Sempre di più gli uomini sono alleati delle donne. Ma anche gli uomini devono capire che la cultura che chiamiamo patriarcale di fatto ha creato delle problematiche anche agli uomini. Chiaramente nel mondo in cui sono tutte le minoranze hanno degli svantaggi, gli svantaggi degli uomini sono sempre i minori. Però anche gli uomini, per esempio, gli uomini a cui non viene concessa la paternità, non sono fortunati perché possono non badare al bambino. Di fatto sono uomini a cui vengono privati della possibilità di stare col loro figlio, di creare un legame col figlio. Gli uomini che hanno la possibilità di farlo, le ricerche per esempio in Svezia o in Spagna dicono che gli uomini che hanno la possibilità di farlo hanno poi un legame molto più duraturo con la loro famiglia, partecipano di più della vita tutti insieme, quindi è un arricchimento per loro in realtà, stare con i propri figli è un arricchimento. E quindi questo è uno degli svantaggi degli uomini, così anche come agli uomini viene detto non possiamo mostrare le nostre emozioni, e quindi molti uomini sono repressi, tutti questi problemi di anche dei femminicidi, perché gli uomini vengono cresciuti pensando che la donna sia una loro proprietà, e invece di confrontarsi e di comunicare agli uomini viene detto prendila per i capelli e portatela a casa. E no, questo non ha giovato agli uomini di fatto.
Yeah. So that made me think about, like, there's been a lot of migration in Italy for the past few years, and I was wondering, like, how these migrants are able to conform or to do better when it comes to gender equality? Because, for example, like, there are people from Asia, people from the Middle East and so forth, and they have different beliefs. So, for example, like, the Muslims, they treat women very differently. So how do you think, like, the younger people who come to a school, like an Italian school, will be able to adjust when, for example, a teacher, a female teacher, is teaching them something without the hijab?
Hijab.
È una domanda molto difficile e onestamente non so la risposta, principalmente perché non è la mia realtà. E mi è molto difficile immedesimarmi in una realtà diversa, nel senso che è molto difficile capire anche il razzismo che le persone straniere subiscono in Italia se non sei straniero in Italia. E, veramente in certi casi non ci arriviamo a capirlo, quello che uno straniero può provare, quindi è molto difficile. Sicuramente la scuola non è preparata in Italia, a mio parere, oggi, ad accogliere la diversità. Può capitarti la maestra illuminata, ma te ne può capitare molto frequentemente, temo, una maestra non illuminata che non è in grado di seguire e accogliere le necessità diverse. Non so neanche quale sia però in realtà la chiave per farlo. Per esempio nell'asilo di mia figlia, a scuola materna di mia figlia, non festeggiano, non fanno lavoretti per la festa della mamma, per la festa del papà, per Pasqua, per Natale, che sono effettivamente festività legate a una religione e anche a certe caratteristiche. Tu devi avere una mamma e un papà. Quindi queste feste non vengono celebrate con un lavoretto proprio per far sì che nessuno si senta discriminato. Però al tempo stesso mi sembra una perdita per tutti non celebrare niente. Per esempio in America non celebrano il compleanno, ma celebrano il giorno di quel bambino. Scelgono un giorno a casa durante l'anno per festeggiare Tizio, Caio e Sempronio. E in questo modo, in qualche modo, valorizzi le varie differenze, le varie cose. Se invece decidi di non festeggiare niente, mi sembra un appiattimento. Quindi c'è un tentativo, secondo me, di creare un'uguaglianza o di accogliere le varie diversità, ma al tempo stesso non c'è cultura, gli insegnanti non sono preparati e quindi, per esempio, un insegnante non sa parlare delle varie religioni, dei vari aspetti delle varie religioni. Anche l'insegnante di religione è un insegnante cattolico che viene mandato dalla Chiesa, quindi non sa rispondere a una domanda su un'altra religione. E quindi di fatto si porta avanti questo stereotipo, questa discriminazione, perché le religioni non diffuse in Italia non sono conosciute anche dai bambini atei, perché di fatto non entrano mai in contatto con queste realtà.
At this point, I think the teaching of Italian could be a good example, like in the last few years, I think since 10 years ago, there are now specific courses about how to teach Italian to foreigners. And a good part of the education that those teachers receive is about how to understand the cultural differences of the different students and how to tailor the teaching according to those differences. So maybe on one side, it's a bit weird that it's just since 10 years ago that they started to teach this. And on the other hand, though, this could be also a good example that maybe, given the degree of immigration in Italy nowadays, it should be also part of the education of all teachers, not just the ones who teach Italian to foreigners. And I think maybe we are also not aware of the degree of immigration we have in this country. And which is very significant, and it's gonna grow more. Maybe this is the topic for another episode, but maybe we are really not considering enough the value that the immigrants bring, and there's also a lot of racism about it.
Sì, anche perché per adesso in Italia non c'è molta integrazione. Cioè gli esempi di stranieri con background migratorio e quindi anche extraeuropei che vengono in Italia sono poi relegati quasi sempre in certe posizioni lavorative che vengono considerate non di prestigio, ecco. Quindi è comunque difficile integrarli nel, cioè è difficile vederli integrati nella vita di tutti quanti. Io personalmente, per esempio, conosco pochi stranieri che lavorano nel mio ambiente in Italia. E quindi è difficile per me entrare in contatto con culture diverse, con realtà diverse, con cucine diverse. E non è che posso andare in giro a cercare persone con tratti somatici stranieri, chiedergli raccontami la tua storia e insegnami. Anzi, sarebbe sbagliato anche quello, perché in realtà magari sono persone italiane. Quindi è difficile. Forse, per esempio, io a scuola non ho mai avuto un compagno straniero. Mai.
Mai?
Mai. Né alle elementari, né alle medie, né al liceo. Alle elementari alle medie ero l'unica con i genitori separati, quindi... Cioè sembra una cosa del...
Che però è strano, visto la quantità di stranieri a Milano.
Mai avuto uno straniero. Mia figlia, invece, mio fratello, già che era 10 anni meno di me, aveva un compagno filippino. Mia figlia ha avuto una compagna marocchina. E, comunque sono ancora pochi. Spero che siano sempre di più. Spero che i miei figli... crescano sapendo che questa è la normalità, cioè che in classe con loro ci sono bambini di tutti i tipi, di tutte le provenienze, di tutti i colori, di tutte le religioni, di tutti gli orientamenti sessuali. E, solo con l'esempio, solo vivendo sulla tua pelle queste situazioni puoi conoscerle, puoi capirle, puoi accettarle, puoi trovarle normali.
Forse la gender inequality è l'opportunità per affrontare il tema delle diseguaglianze in una maniera più sicura.
In che senso?
Nel senso che quando si parla di migranti, per esempio, di solito c'è sempre un partito politico, una parte della popolazione che è Italians first, no? Come è un po' la Lega, no? In Italia, ma non solo. Vedo molto più difficile che al giorno d'oggi ci sia un partito che dica, almeno apertamente, men first. Quindi può essere forse un po' un cavallo di Troia.
Beh, in realtà c'è, nel senso che non lo dice esplicitamente, però banalmente la Meloni, che ha messo tra le sue prime 4 parole madre, ha di fatto detto che le donne, ha scelto quella rappresentazione per le donne. La donna deve essere madre. Questo significa che non è lavoratrice, cioè sottointeso tra le righe c'è scritto che la donna non è lavoratrice e che quindi l'uomo è più importante, che quindi è l'uomo quello che guadagna, e quindi l'uomo quello che decide. In una singola parola già c'è tutto questo mondo. Quindi anche in Italia abbiamo una donna che dice well, men first.
È difficile.
Almeno non lo dicono esplicitamente, diciamo c'è sempre una certa resistenza, ma da qualche parte... bisogna iniziare, forse è il punto più semplice dove iniziare.
Where? Like education?
No, I mean the gender inequality rather than other types of inequalities.
True.
Diciamo che noi donne siamo tante quanti gli uomini, quindi se decidessimo tutte di combattere questa battaglia, sarebbe la battaglia più facile da vincere rispetto a quelle di minoranze che sono numericamente più piccole. Detto questo, le donne sono le prime vittime, cioè non è facile neanche per una donna essere al 100% libera dagli stereotipi, libera dalla cultura patriarcale in cui di fatto siamo tutti cresciuti. Faccio un esempio degli ultimi giorni: l'italiana Samantha Cristoforetti, capitana della stazione spaziale, è appena partita per 6 mesi per andare nello spazio. Ok, andare nello spazio sembra molto lontano, è molto lontano. Però prevede di tornare. La prima domanda che le hanno fatto e anche l'ultima domanda che le hanno fatto è: ma i tuoi figli? Dove sono i tuoi figli? Chi si occupa dei tuoi figli? A nessuno astronauta, suo collega, ma neanche 20 anni fa o 50 anni fa, a nessun astronauta è stato mai chiesto dove sono i tuoi figli nel frattempo. I suoi figli erano con la madre, evidentemente, e i figli di Samantha Cristoforetti sono con il padre, evidentemente, però gliel'hanno dovuto chiedere, le hanno dovuta far sentire in colpa del fatto che lei, donna lavoratrice, si è sentita libera di abbandonare la sua famiglia per 6 mesi e fregarsene, cosa che ovviamente non è così, ma è quello che viene di fatto che i giornali ci stanno comunicando. Quindi tutte noi siamo ancora vittime quotidianamente di questa comunicazione sbagliata anche nei confronti delle donne. Così come viene detto che un uomo che si occupa dei figli fa il mammo, è stato detto di Fedez recentemente, ma non è un mammo, è un papà, non è un babysitter, è un papà, ricopre le sue piene funzioni di padre, è un uomo che si occupa dei suoi figli. Quindi purtroppo la comunicazione, i giornali e quindi di fatto la cultura ancora offrono molte resistenze a questo cambiamento.
Mm-hmm. Well, it's interesting because Italy should be a bit more advanced than the Philippines, but well, in the Philippines right now, because of the elections, there's this problem where like most of our presidential candidates are men, like 9 out of 10 are men, 1 is a woman. And what happened was that there was an incident where some of these candidates had a press conference where they wanted the woman presidential candidate to quit. And there were also these hearsays where they were saying like, oh, she's just a woman, babae ka lang, as we say in Tagalog. But there's so much misogyny still happening, I think, not only in the Philippines, but also in Italy. But like the language, the way you communicate, it's not very direct. It's like subtly putting in some misogynistic message, making gender inequality still evident.
That's true. How long do you think it's gonna take for gender inequality to be part of our past, of our history? How many generations?
Non so la risposta a questa domanda, ma ti posso dire che nel mondo non esiste un paese in cui non ci sia gender gap. Oggi, secondo il Global Gender Gap Index sviluppato dal World Economic Forum, l'Islanda è il primo paese con l'89% del divario chiuso. Quindi sono lì vicini, ma ancora ce n'è. L'Italia è al 63° posto su 156 paesi, ma se consideriamo solo Western Europe e Nord America, l'Italia è 19° su 22. Quindi veramente una situazione tragica per l'Italia. E, Angelique, parlavi dei candidati presidenziali. Noi non abbiamo mai avuto un presidente donna, quindi non siamo diversi dalle Filippine. Anzi, c'è appena stata tutta questa discussione in gennaio quando dovevano eleggere il presidente della Repubblica. E sui giornali si scriveva: è giunto il momento di una donna. Non c'era un nome, non c'era una persona donna che avesse i meriti e i talenti per ricoprire quel ruolo. Era necessario che fosse una donna, generica, come se fossimo tutti uguali e andasse bene. Questo anche fa parte di quel linguaggio che dicevi, che di fatto non aiuta le donne. Un altro esempio stupidissimo è che spesso in Italia il cognome della donna che ha un ruolo di rilievo, una scrittrice, un'attrice, viene anticipato dall'articolo. Quindi noi diciamo Salvini e poi diciamo la Meloni, diciamo Calvino e poi diciamo la Bignardi. Quindi sempre noi mettiamo l'articolo per identificare che è una donna, ma è irrilevante che è una donna. Possiamo dire Bignardi, possiamo dire Boldrini, possiamo dire Meloni, senza dover specificare che sia una donna. Specificarlo già aggiunge un'informazione che non è necessaria nella cioè se tu sei uno scrittore, sto parlando del tuo libro, che tu sia un uomo o una donna è irrilevante. Quindi il linguaggio è molto importante.
Thank you once again for having the patience to listen to the short clip that we have with Alice De Ferrari. If you're interested to access our full interview for free, you can head on to our Patreon account and we'll provide the link in the show notes below. And of course, if you sign up to our Patreon community, you'll have access also to other interviews that we've done in long form. Ciao, ciao!